SBS Italia.
Apriamo allora, come detto, questa mattina dallo Sri Lanka. Domenica scorsa una serie di attentati hanno colpito 3 chiese cattoliche, 4 alberghi di lusso e un'abitazione, causando 321 morti e circa 500 feriti, secondo i dati diffusi dalle autorità locali, un dato però ancora provvisorio. E ieri l'ISIS ha rivendicato l'accaduto, senza tuttavia fornire alcuna prova di un coinvolgimento diretto. Una rivendicazione che deve ancora essere confermata dalle autorità.
L'allerta per la minaccia di nuovi attentati nel paese resta alta. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe ha promesso che il governo prenderà tutte le misure necessarie per assicurare i responsabili alla giustizia.
While this goes on, we must also look into why adequate precautions were not taken in this respect. But first and foremost, we have to ensure that terrorism does not lift its head in Sri Lanka. We cannot allow that. And we are prepared to take all measures necessary to ensure that terrorism is contained and wiped out in this country.
Queste erano le parole del primo ministro, mentre ieri il presidente del paese, Maithripala Sirisena, in un discorso alla nazione ha annunciato che saranno riformati i sistemi di sicurezza nel paese. Mentre continua la caccia ai responsabili, le dinamiche dell'attentato rimangono poco chiare. Ascoltiamo in proposito il commento del professore Damien Kingsbury della Deakin University.
Yes, it would appear very much that Christians have been the primary target of these bombings, although the wider campaign would appear to be attacking Westerners as well. And this is not like previous ethno-religious violence in Sri Lanka. In the past, it's been predominantly revenge or retribution attacks one ethnic group against another. In this case, whilst there's been anti-Muslim rioting in the last couple of years, this really appears to be part of perhaps a global jihad.
E questo appunto il commento e l'opinione del professore Damien Kingsbury della Deakin University. E noi nelle scorse ore abbiamo raggiunto il corrispondente in Asia, Alessandro Ursic, al quale Domenico Gentile ha chiesto a che punto siano le indagini. Ascoltiamolo.
Beh, le indagini diciamo che brancolano un po' nel buio, come si dice in questi casi, o almeno se qualcosa di veramente nuovo le autorità sanno non l'hanno comunicato. Ci sono diciamo due piste che portano due gruppi islamici locali dal nome simile: uno si chiama National Tawhid Jamaat, l'altro si chiama Sri Lanka Tawhid Jamaat. Ma in qualche maniera c'è il dubbio che gruppi che finora non avevano fatto niente di lontanamente paragonabile in termini di ampiezza. Parliamo di gruppi la cui violenza principale finora erano state atti di vandalismo contro statue buddiste. Insomma, i musulmani in Sri Lanka, più che con i cristiani, hanno problemi con la maggioranza buddista. Quindi questi sono i due gruppi locali che in qualche maniera si sospetta abbiano avuto una parte in questo attentato, perché anche da alcune testimonianze di sopravvissuti si parla di, come dire, uomini locali che avevano un aspetto locale, che sono stati visti aggirarsi attorno ai luoghi dell'attentato prima di farsi saltare in aria. Il problema però è che un attentato di queste proporzioni, oltre 200 morti, 8 kamikaze, chissà quante altre persone coinvolte, tutti nello stesso momento in posti diversi, richiede un'organizzazione che sembra strano possa essere di competenza di gruppi così piccoli. Quindi si sospetta un intervento esterno. C'è la possibilità che magari dei foreign fighters partiti dallo Sri Lanka, ma se ne contavano poco più di 30 negli anni scorsi, o dalle vicine Maldive, dove c'è una maggiore presenza del radicalismo islamico, per cui il paese sia molto piccolo, c'è la possibilità ovviamente che persone che sono musulmani che sono partiti per andare a unirsi all'ISIS in Siria negli anni scorsi siano tornate con maggiori legami. Però in qualche maniera c'è qualcosa che non torna, ecco, quindi la pista è ancora un po' fumosa.
Il governo ha detto di non essere stato a conoscenza dell'attacco, anche se in realtà 2 settimane fa i servizi segreti dello Sri Lanka erano stati informati. Ecco, come mai il primo ministro dello Sri Lanka non era al corrente che in realtà i servizi segreti erano già stati informati anche da fonti straniere, Stati Uniti e India, in questo caso che un attentato sarebbe stato possibile?
Beh, anche questo è un aspetto da chiarire. Innanzitutto c'è la semplice possibilità che diciamo, i canali di comunicazione tra servizi di intelligence e governo siano in qualche maniera inefficienti. I servizi di intelligence sono stati probabilmente sorpresi dall'ampiezza di questo attacco, perché essere avvisati 2 settimane prima di attacchi dei musulmani di un gruppo che finora appunto aveva in sostanza attaccato solo statue buddiste può voler dire semplicemente un attacco minore contro una chiesa, contro un'altra istituzione, una cosa del genere, di oltre 200 morti, 8 suicide bombers, è chiaramente un'ampiezza che probabilmente ha sorpreso la stessa intelligence. Quindi perché non è arrivato il dossier sul tavolo del primo ministro? Forse inefficienza, non è mai da escludere, in paesi di questa parte del mondo le inefficienze al governo sono molte. C'è anche la possibilità di chiaramente correnti interne, in qualche maniera tra il primo ministro dello Sri Lanka e il presidente dello Sri Lanka c'è un po' un rapporto difficile, da ex alleati sono in qualche maniera passati a essere quasi nemici, quindi c'è anche la possibilità che diverse agenzie di intelligence, diverse correnti all'interno dell'intelligence rispondano a diverse persone. Questo però appunto queste sono solo speculazioni.
Sì, perché Sirisena, che è il presidente Matripala Sirisena, a ottobre ha licenziato Ranil Wickremesinghe, che è il primo ministro. Poi il presidente ci ha dovuto ripensare perché la Corte Suprema gli ha chiesto di reintegrare il primo ministro, quindi si vede che questa spaccatura all'interno del governo non è stata ancora sanata e probabilmente è per questo che Wickremesinghe non è stato informato.
Questa è una delle possibilità, certo, era questa a cui pensavo quando parlavo dei possibili conflitti tra i due. È chiaro che qualcosa si è incrinato in quel rapporto.
È possibile che invece abbia potuto dare una mano i Tamil Nadu Tawhid Jamaat, che sono appunto nel Tamil Nadu, che è uno stato indiano che in un certo senso è molto vicino allo Sri Lanka e dove in realtà il numero di foreign fighters è molto numeroso e quindi avrebbe potuto fornire questo tipo di aiuto?
Siamo anche qui a livello delle speculazioni. Rimane comunque sorprendente che un attacco del genere sia stato compiuto in un paese come lo Sri Lanka, perché in qualche maniera appunto nel mosaico di etnie e religioni che è lo Sri Lanka, i cristiani in qualche maniera sono una minoranza. Di solito questi attacchi accadono in paesi in cui c'è una forte maggioranza musulmana e quindi in qualche maniera hanno un risentimento verso la minoranza vista come un corpo estraneo portato di solito dai colonizzatori occidentali. In qualche maniera anche i cristiani in Sri Lanka ovviamente sono un'eredità del colonialismo, però appunto queste cose succedono nei posti dove in qualche maniera i cristiani sono la minoranza e i musulmani sono la netta maggioranza. In un paese come lo Sri Lanka, dove anche i musulmani sono la minoranza, un po' più dei cristiani, ma parliamo comunque di due minoranze, la terza e la quarta, diciamo, in termini di popolazione, rispetto agli indù e ai buddisti, è comunque una dinamica strana in qualche maniera. Di solito appunto c'è più risentimento in altri paesi. Oppure potrebbero anche aver scelto il paese semplicemente appunto perché nessuno si aspettava un attacco del genere, quindi minori controlli, più facilità nel passare diciamo al di sotto degli occhi di chi dovrebbe controllare, dell'intelligence, insomma, di passare inosservati.
Che cosa succederà ora che c'è stato questo attentato nello Sri Lanka e quali ripercussioni avrà appunto per il governo di Wickremesinghe?
È tutto da vedere, le ripercussioni del governo, essendo un attacco a una minoranza, non lo so se in qualche maniera potrà avere grandi ripercussioni. Sicuramente l'economia dell'isola ne soffrirà tantissimo, perché è un'economia che dipende sempre più dal turismo, si sta aprendo sempre più al turismo. Dopo la fine della guerra contro i Tamil il numero dei turisti era quasi quadruplicato, più che quadruplicato, oltre 2 milioni di turisti all'anno. Immagino che il settore subirà un fortissimo scossone nei prossimi mesi e forse anche più. E questo potrebbe certo avere magari anche conseguenze sul governo in qualche maniera, se l'economia è già da segni di cedimento, perché lo Sri Lanka si è sempre più consegnato in qualche maniera all'influenza cinese, in sostanza lasciandosi conquistare economicamente, se vogliamo, ma finendo nel gioco del debito cinese, perché i cinesi stanno costruendo delle imponenti infrastrutture a sud, porti nel sud, un'intera parte della città di Colombo nuova, in qualche maniera creata dal nulla nel mare, e tutti i progetti che hanno un fortissimo costo, e quindi il governo è fortemente indebitato e in qualche maniera è costretto a fare concessioni ai cinesi, l'economia comincia a risentirne. L'economia ovviamente ne risentirà ancora di più dopo questi attacchi, quindi potrebbero esserci certo conseguenze per il governo, per il maggiore malcontento della popolazione.
E questa appunto l'analisi di Alessandro Ursic, corrispondente dall'Asia, che abbiamo ascoltato al microfono di Domenico Gentile. Noi chiaramente continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione e le indagini in Sri Lanka, sia con notizie che approfondimenti durante i nostri programmi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.